leggeremo dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, leggerò i versetti 13 e 14. Seconda Tessalonicesi 2, versetti 13 e 14. Così dice la parola del Signore. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio, fin dal principio, vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha pure chiamati, per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro, Gesù Cristo. Fin qui la parola del Signore, e per iniziare vorrei richiamare alla vostra memoria, o se qualcuno non lo sa, in qualche modo ve la dipingete davanti ai vostri occhi, una storia, un racconto che in realtà si trova in una sorta di poesia, di alcuni ciechi che nel paese di Indostan dovevano descrivere un elefante. Parla di questi ciechi che si trovavano nelle varie parti dell'elefante. Allora uno che toccava la zanna diceva è una lancia, quello che toccava la gamba diceva è un albero, quello che toccava la coda diceva è una corda, quello che toccava la proboscide è un serpente, quello che lo toccava dal lato diceva è un muro. Chi stava sopra e sentiva le orecchie dell'elefante che sventolavano diceva è un ventilatore. E tutti quanti avevano ragione, ma tutti quanti in qualche modo sbagliavano, perché descrivevano l'elefante in termini di porzioni di verità conosciute, che però avevano bisogno di essere messe insieme per poter dare la risposta giusta. E la lezione che apprendiamo da questa illustrazione è che ogni qualvolta dobbiamo parlare di qualcosa di grande, le descrizioni limitate saranno sempre difettose. La salvezza dell'uomo è una grande opera, che è compiuta dall'essere più grande dell'universo, Dio stesso. E giungere a delle conclusioni, attenendoci a delle informazioni che sono soltanto parziali, è presuntuoso ed anche molto pericoloso, sintomo di un grande orgoglio. Quindi ci sono persone che vogliono parlare della salvezza, ma hanno una conoscenza molto limitata della Scrittura, e quando si parla della salvezza citano due o tre versetti che riguardano la salvezza, e magari ne pensano di aver capito tutta la verità. Ma Dio è l'autore della salvezza e l'autore anche della rivelazione, ci ha dato tutta la Scrittura affinché noi possiamo comprendere perché Dio ha salvato, come Dio ha salvato, chi Dio ha salvato e cosa succede a quelli che Dio salva. E per questa ragione è importante che noi consideriamo tutto il messaggio della Scrittura intorno alla salvezza dell'uomo. Domenica scorsa vi ho parlato del versetto 13, che contiene la gloriosa, meravigliosa verità della eterna elezione di un popolo che Dio ha amato. Fratelli, noi dobbiamo sempre ringraziare Dio, fratelli amati da Dio, perché fin dal principio Dio vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. E ho parlato della ragione per cui Dio ha salvato, il suo amore, che ha scelto un popolo che non meritava nulla. Io credo di essere stato abbastanza chiaro nel portarvi un po', soltanto parzialmente, in giro per la scrittura per mostrarvi queste cose. Questo testo di Seconda Tessalonicesi 2:13 è molto semplice per comprendere l'origine divina della sovranità di Dio nella salvezza dell'uomo, ma la descrizione di questo elefante della salvezza non si può completare guardando solo a questo aspetto. Cioè, in altri termini, se vogliamo comprendere come gli uomini vengono salvati, non dobbiamo pensare soltanto all'eterna elezione. Perché la salvezza degli uomini si compie anche mediante una chiamata. Coloro che Dio ha scelto fin dall'eternità affinché siano salvati devono anche essere chiamati alla salvezza. E questo è quello che dice il versetto 14. Vedete, al versetto 13 è detto che Dio ha scelto. Perché? Perché ha amato, e avendo amato ha mandato il suo figlio per essere il Salvatore, ha mandato l'opera dello Spirito, e questo ha prodotto e produce la fede nella verità. E al versetto 14 continua a questo, quindi alla fede nella verità, alla santificazione dello Spirito, alla salvezza, Dio vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Questa mattina voglio proprio spiegarvi il contenuto di questo versetto, che tra l'altro, come vi dicevo, non è l'unico nel Nuovo Testamento che parla di questo argomento. Chi legge questo versetto che parla di elezione, di chiamata, di gloria, eccetera, e conosce la scrittura, sicuramente andrà con la mente a un'altra porzione, a un'altra epistola dell'apostolo Paolo, e andrà con la mente all'epistola ai Romani, al famoso capitolo 8 dell'epistola ai Romani, dove l'apostolo Paolo dice delle cose che sono quasi identiche a quelle che ha scritto nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Le dirà, perché prima ha scritto ai Tessalonicesi e Romani è un po' posteriore. Ma tutti quanti conosciamo questi versetti, il versetto 29 e 30 del capitolo 8. Quelli che Dio ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine di Dio, del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Quindi predestinazione, chiamata, giustificazione, glorificazione. E tutto questo si trova esattamente dopo il versetto 28, che non vi ho letto, ve lo leggo adesso. È il versetto 28 del capitolo 8 di Romani, è uno dei versetti più famosi della Bibbia. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, il suo piano, il suo disegno. Questa idea che Dio ha avuto nella mente ha fatto in modo che a un certo punto nella storia personale di queste persone ci fosse una chiamata. E chi sono quelli che Dio ha chiamati e che sono quelli che lo amano, per i quali tutte le cose cooperano al bene? Sono quelli che Dio ha preconosciuti, che ha predestinati, che ha chiamati, che ha giustificati e che ha anche glorificati in Cristo. Questo è il ragionamento dei versetti 28, 29 e 30 dell'Epistola ai Romani. Quindi, se domenica scorsa abbiamo considerato ciò che è accaduto nell'eterno passato, cioè nel principio, quindi la scelta di Dio delle persone che avrebbero fatto parte della Chiesa per essere la sposa di Cristo, oggi oggi il nostro testo ci porta a considerare qualcosa che a tutti coloro che sono stati amati da Dio, scelti da Dio, accade nel tempo e nello spazio, a un certo punto della vita. Le stesse persone che Dio ha amate, che ha scelte per essere salvate mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità, prima o poi nella loro vita conosceranno la chiamata di Dio alla salvezza. La chiamata alla salvezza. Che cos'è questa chiamata a salvezza? Da chi viene effettuata? Come avviene la chiamata a salvezza? Come possiamo sapere se siamo tra coloro che sono stati chiamati a salvezza? Qual è lo scopo di questa chiamata a salvezza? Cosa produce la chiamata a salvezza? Come posso essere certo di essere uno di quelli che Dio ha già chiamato a salvezza? Cosa devo fare se non sono sicuro di essere tra quelli che Dio ha chiamato a salvezza, ma lo desidero? E come posso essere anch'io un agente della chiamata di Dio per altri peccatori perduti? Ora, queste sono tantissime domande alle quali non credo di poter rispondere adeguatamente ed esaurientemente a tutte quante nello spazio che mi rimane, però spero e prego e chiedo al Signore di essere capace almeno di darvi un po' di chiarezza in più riguardo a questa chiamata a salvezza. Ci sono persone che sono chiamate in un modo e altre in un altro, cioè ci sono diversità di chiamate. Per esempio, ci sono delle chiamate che non vanno a buon fine, no? Quante volte vi capita? Telefonate a qualcuno, suona il telefono e quella persona non risponde. L'utente da lei selezionato è irraggiungibile, oppure, che ne so, oppure il numero da lei, quello ci inquieta, il numero da lei effettuato è inesistente. Che è successo? È sparito. Ci sono chiamate che non vanno a buon fine, ci sono chiamate che vengono fatte, sebbene sia Dio in persona a parlare, e in modi diversi il ricevente non ascolta e non risponde. Nel libro di Giobbe, il bellissimo libro di Giobbe, c'è un versetto che è venuto alla mia mente considerando a queste chiamate che non vanno a buon fine. E questo versetto si trova al capitolo 33, il versetto 14, che dice: Dio parla. Dio non è un Dio muto, non è come le statue che vengono portate a spasso alla Settimana Santa, o quelle che si vanno a visitare a destra e a sinistra. Dio non è un Dio muto. Dio parla una volta, anche due, ma l'uomo non ci bada. Parla per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, e poi continua, parla attraverso le malattie, parla attraverso un messaggero, un angelo, un interprete, un predicatore, ma l'uomo non ascolta. Ci sono chiamate effettuate da Dio che non vanno a buon fine perché il ricevente non risponde. L'abbiamo letto domenica scorsa nel libro di Osea: se scrivessi pure le mie leggi a migliaia, Efraim o Israele le considererebbe come cosa da nulla. Gli uomini non ascoltano Dio non a causa del difetto della comunicazione di Dio, ma del difetto della loro capacità di ricevere questo messaggio. Tutti gli uomini hanno una testimonianza di Dio. In Romani al capitolo 1 si dice che Dio, l'Apostolo Paolo dice che Dio e le sue perfezioni sono chiaramente visibili. In che cosa? Ma nella creazione, nel mondo che ha fatto, nelle cose che stanno intorno a noi. Ma gli uomini, invece di ricevere questo messaggio, hanno indurito il loro cuore, hanno soppresso la verità con la menzogna, e Dio li ha abbandonati, e Dio li ha abbandonati, e si sono dati a vani ragionamenti. Perché? E questo è spiegato per quale ragione gli uomini non ascoltano la voce di Dio, non si dispongono e non ricevono le parole di Dio. La risposta è molto chiara, sempre nella Scrittura, perché gli uomini nella propria natura sono morti, sono ciechi, sono sordi, sono refrattari alla verità. In Prima Corinzi al capitolo 2, versetto 14, lo conosciamo tutti quanti, questo versetto: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito, perché gli sono pazzia, non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. E ancora in Romani al capitolo 8 dice che la carne è inimicizia contro Dio, cioè la nostra natura è esattamente opposta a tutto ciò che è divino, e c'è una inimicizia per natura, noi nasciamo così. E in Efesini capitolo 2 è scritto che noi siamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, e un morto per definizione non reagisce. Potete far passare davanti a un morto il cibo più squisito, non gli verrà fame, gli potete dire, gridare nelle orecchie, non sentirà, è morto. Questa è la natura dell'uomo. Gesù stesso, quando era su questa terra, ha chiamato delle persone. Hanno sentito la voce del Figlio di Dio, la voce del Sommo Pastore, la voce di colui che è il Signore dei Signori, il Creatore del cielo e della terra. E non hanno risposto, hanno rifiutato la chiamata. Gesù ha chiamato, per esempio, Giacomo, Giovanni, Pietro, dicendo, Matteo, gli ha detto seguimi, e loro l'hanno lasciato tutto, Matteo ha lasciato tutto e l'ha seguito, Pietro, Giacomo, Giovanni, le loro reti l'hanno seguito, ma la stessa chiamata l'ha rivolta ad altre persone e gli ha detto seguimi, e questa persona ha risposto, vabbè, lasciami prima andare a seppellire mio padre, oppure io ti seguirò, Signore, sì. Voglio che tu mi segua, ma ascoltami, sappi che gli uccelli del cielo, le volpi hanno delle tane, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E quindi queste persone che avevano ricevuto una stessa chiamata, la stessa chiamata che l'apostolo, quando Gesù disse a quel discepolo seguimi, aveva ricevuto la stessa chiamata di Matteo, ma non lo ha ascoltato, è rimasto lì. Gesù una volta si lamentò sulle città impenitenti, Corazin, Betsaida, e disse, guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, se fossero state fatte in altre città pagane, le operazioni potenti che sono state fatte tra voi si sarebbero convertite, ma voi non l'avete fatto. Gesù pianse su Gerusalemme, che uccidi i profeti, che lapidi quelli ai quali ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia fa con i suoi pulcini, ma voi non avete voluto. Gesù ha parlato, Gesù parla, e la gente non ascolta. Chiamate che non vanno a buon fine. Ci sono altre chiamate nella Bibbia che sono solo apparenti e temporanee. Saul chiamato ad essere re di Israele, addirittura in un'occasione, vi ricordate la storia, profetizzò perfino. No, è possibile profetizzare senza avere la grazia di Dio? Possibile. E Saul profetizzò, e tanto che la gente si meravigliò e disse, ma anche Saul è tra i profeti. Sapete la fine che ha fatto Saul, no? Ci sono altri esempi, come per Giuda, che una volta fu mandato, Giuda Iscariota intendo dire, uno dei dodici, fu mandato dal Signore. Se leggete la storia della missione dei dodici, Gesù li mandò a due, in tutte le città di Israele, per predicare il Vangelo, per guarire i malati, per risuscitare i morti, e tutti andarono e tutti tornarono con la gioia, dicendo che avevano avuto questa autorità e l'avevano fatto anche Giuda. Non è detto assolutamente che Giuda si comportò in modo diverso, predicò il Vangelo, guarì anche lui, fece anche lui i miracoli che il Signore gli aveva dato l'autorità di fare, guarendo i malati. Ma Giuda, sapete quale fu la sua fine? Tradì il Signore, andò a impiccarsi, ed è il suo nome così, seppur bellissimo, Giuda significa lode. Nessun cristiano si sognerebbe mai di chiamare il proprio figlio Giuda. Dema, un collaboratore dell'Apostolo Paolo, anche lui avrà predicato, avrà fatto, era associato a Paolo, dove c'era Paolo c'era Dema, andava insieme a lui. A un certo punto però Dema si scopre che aveva un cuore mondano e, avendo amato il mondo, mi ha lasciato, dice Paolo, e se n'è andato a Tessalonica. Chiamate temporanee. Ma di quale chiamata si sta parlando qui in Seconda Tessalonicesi? Qui si sta parlando di una chiamata diversa, non di una chiamata senza risposta, neanche di una chiamata, molto probabilmente, non so se per tutti, ma sicuramente per la gran parte non era così, di una chiamata solo apparente o temporanea, ma di una, qui si parla di persone che sono state chiamate da Dio efficacemente. Una chiamata che trasforma e che rinnova, non come quella di Anania e Saffira, che si unirono alla Chiesa, ma il loro cuore era rimasto attaccato al denaro, non come quella di Simone Mago, che perfino fu battezzato, ma aveva altri intenti nella sua mente. Qua si parla di persone che sono state chiamate, che possiamo considerare quelli, per quelle persone che sono state fatte partecipi di una grazia speciale che si accompagna alla santificazione dello Spirito, che ha prodotto la fede nella verità. Si tratta di chiamate che hanno vinto la sordità, la cecità, la morte, l'inimicizia, l'amore idolatra di se stessi, del mondo, la naturale inclinazione alla decadenza e allo sviamento. Agostino, il grande vescovo di Ippona del V secolo, dice delle parole famosissime nelle sue confessioni, le descriveva così nel famoso passo «Tardi ti ho amato». Se scrivete queste parole su Google, «Tardi ti ho amato», immediatamente vi appariranno queste parole, questa porzione del decimo capitolo delle confessioni di Agostino, e racconta lui la sua storia. E dice così: mi tenevano lontano da te le tue creature. Agostino dice: io ero attaccato alle cose che tu hai fatto, le donne, i beni di questo mondo, però mi tenevano lontano da te le tue creature. Mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità. Balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità, diffondesti la tua fragranza e respirai, e anelo adesso verso di te, gustai e ho fame e sete, mi toccasti e arsi di desiderio della tua pace. Questa è la chiamata efficace. Quando, nonostante il fatto che noi siamo sordi, Dio parla in modo così forte da vincere ogni resistenza. Nonostante noi siamo ciechi, la sua luce ci porta alla vista e così via. Agostino aveva studiato Paolo, aveva compreso come funziona la grazia di Dio. Io ho avuto desiderio di te dopo che tu mi hai toccato. È sempre Dio che prende l'iniziativa. È sempre Lui che tende la sua mano. È sempre Lui che, quando ci raggiunge, ci trasforma. E quello che è legno, paglia, fieno, toccati da questo grande re, molto più grande del re Mida, quello era solo un mito, diventa oro. Il nostro cuore diventa da pietra, diventa un cuore di carne. Ora, questa mattina, pensaci un po': a quale categoria di persone appartieni? A quale categoria appartenevano i Tessalonicesi? Certo, io credo che Paolo stia parlando di persone che erano state così chiamate da Dio, trasformate da Dio, rinnovate da Dio. Ma tu a quale categoria appartieni? A quelli che sentono, 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 ma non ascoltano? A quelli che sentono, ascoltano, capiscono, ma non fanno? O alla categoria di persone che, avendo ascoltato, sono state trasformate dalla grazia di Dio? La mia voce può essere debole o fortissima, ma la voce di un predicatore esterno non produrrà mai ravvedimento se non c'è la voce di un predicatore interno, lo Spirito Santo, che chiama efficacemente. Perché come vengono chiamate queste persone? Questo testo ce lo dice. Queste persone erano state chiamate da Dio e da uomini, o meglio, da uomini e da Dio. In quale modo Dio chiama gli uomini? E come raccoglie quelli che egli ha amato, come, cioè, le sue pecore disperse ed erranti nel mondo? Come le persone vengono chiamate a salvezza? Ci sono strumenti esterni ed interni, e questa chiamata avviene prima di tutto attraverso altri uomini. È Dio che chiama, ma Dio chiama prima di tutto attraverso altri uomini. Per questo il Signore Gesù Cristo ha inviato i suoi apostoli. Per questo è necessario che diamo testimonianza, per questo è necessario che predichiamo il Vangelo, per questo è necessario evangelizzare. Queste persone, i Tessalonicesi, avevano ricevuto la testimonianza da parte di Paolo e dei suoi collaboratori. Lo dice nella seconda lettera ai Tessalonicesi, vi ricordate, ne ho parlato, al versetto 10, quando verrà per essere glorificato in quel giorno nei suoi santi e in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Paolo aveva dato testimonianza. Di che cosa? Aveva dato testimonianza del messaggio del Vangelo. Questo è il modo in cui Dio parla al mondo. Quale responsabilità abbiamo noi? Dio, questa mattina, vi posso dire che almeno ha una quarantina, 50 bocche qui, in questo luogo, le vostre bocche. Quando aprite la bocca, voi potete essere la bocca di Dio, per parlare agli uomini secondo la verità di Dio. O potete scegliere di essere la bocca del diavolo, dicendo delle menzogne. O potete scegliere di starvene zitti, in silenzio. E Dio non parla, perché Dio parla attraverso di noi. Noi siamo i suoi profeti, noi siamo i suoi araldi, noi siamo coloro che hanno ricevuto la verità e che hanno la responsabilità di comunicarla ad altri. E non c'è nessuno che si può esimere da questo. Dice qualcuno di noi: ma io non so parlare. Beh, la sapete la storia di quella ragazzina di Israele che andò a finire in casa di Naaman Siro, che era malato di lebbra e che fu lo strumento usato da Dio? Una ragazzina di 12 anni probabilmente, forse anche, perché quell'uomo ricevesse la guarigione e molto probabilmente anche la salvezza. Che meraviglia! Dio dalla bocca e dei fanciulli e dei lattanti ha tratto una forza. I nostri bambini possono essere strumenti di Dio per proclamare la verità a persone, magari ai loro insegnanti, se noi la instilliamo nel loro cuore. Dio può parlare attraverso chiunque. E perfino una donna che era stata una poco di buono, famosa per il numero di mariti che aveva avuto e che quello che aveva in quel momento non era suo marito, è diventata la fonte di salvezza per una città intera. Vi ricordate cosa dissero i samaritani? No, no, adesso abbiamo creduto, non solo attraverso la tua testimonianza, ma perché abbiamo visto, ma c'era stata la donna samaritana che era andata da loro a dire: ho incontrato il Cristo. una donna che era considerata una poco di buono nella città, tanto che se ne doveva andare nel pieno giorno ad apprendere l'acqua per non incontrare gli sguardi di altre persone. Uomini che possono essere anche profeti di Dio, ma per niente perfetti, possono essere utilizzati a portare a ravvedimento una città intera, come nel caso di Giona. Giona! Giona è un profeta che non fa il profeta. Dio lo manda da una parte e lui se ne va dall'altra. Dio gli dà un messaggio per la salvezza di Ninive e non ci vuole andare. Ma poi ci va, costretto da Dio, parla e fa le peggiori prediche possibili e immaginabili per un predicatore. 40 giorni e Ninive sarà distrutta, 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ma che predica è questa? E quelli si ravvedono. E Dio li salva. E anche un uomo che a volte non ha dei buoni sentimenti può essere utilizzato da Dio per la chiamata alla salvezza. Perciò nessuno di noi si esima dal dovere di essere la voce che porta la voce di Dio a cuori che sono refrattari. Quindi mediante altri uomini Dio chiama, mediante la predicazione del Vangelo, la predicazione del Vangelo, la predicazione del Vangelo. Dio non chiama mediante, perdonatemi, le pagliacciate che spesse volte noi vediamo fare in tanti pulpiti. Dio non chiama mediante i concerti, mediante le canzoni, mediante le scenette. Dio chiama mediante la predicazione. Dio ha stabilito che è mediante la pazzia della predicazione che gli uomini siano salvati. Dio non chiama mediante i programmi sociali, anche se i programmi sociali è importante che ci siano, Dio ci chiama come nostro dovere a prenderci cura dei poveri, ma è la predicazione del Vangelo che può produrre la fede. È la predicazione del Vangelo che è utilizzata da Dio per chiamare gli uomini a salvezza. È la predicazione del Vangelo che salva gli uomini. Se mio figlio avesse un attacco d'asma e io chiamassi il medico e mi dice: guarda, deve andare immediatamente in farmacia, gli deve dare questo cortisone, questa medicina, perché altrimenti suo figlio muore. Io vado in farmacia e il farmacista capisce male e mi dà un'altra medicina. E io però con quella medicina sono sicuro che mio figlio starà bene, gliela do e mio figlio muore. Perché è morto? Non per mancanza di quello che io avrei dovuto fare. Io ho fatto il mio dovere, ho fatto tutto quello che era in mio potere. Io credevo che quella medicina l'avrebbe salvato, ma era la medicina sbagliata. Solo il vero Vangelo può salvare gli uomini. Tanta gente dice: ma quello è sincero, ma quella persona, guarda quanta fede ha. Ma puoi avere tanta fede in una grande menzogna? Quella menzogna non ti salverà. Questa è la verità. Per questo non vi dovete stare zitti. Per questo non dobbiamo dare pace alla nostra voce. Non dobbiamo smettere di pregare, non dobbiamo smettere di fare tutto quello che è possibile per proclamare e liberare la verità. È solo il vero Vangelo che salva gli uomini. Non il Vangelo delle opere, non il Vangelo dei meriti, non il Vangelo dell'uomo, ma il Vangelo di Dio che salva gli uomini. Perché è mediante gli uomini che predicano il Vangelo che i Tessalonicesi sono stati chiamati e che i Nisseni possono essere chiamati. E poi sono chiamati da Dio direttamente. Da Dio direttamente. Vedete cosa dice? A questo egli vi ha pure chiamati. Dio è colui che chiama. Qua ci aggiungiamo un elemento mistico nella salvezza. I salvati sono chiamati da Dio e questo implica un'opera immediata, diretta, personale, in cui ciascuno di noi deve venire a conoscenza. Non si tratta semplicemente di essere convinti della veridicità di certe dottrine. Non si tratta semplicemente di avere un cambiamento di alcuni canoni di comportamento, di una conformazione esterna a quanto richiesto da una comunità. La chiamata di Dio è l'esperienza di Dio, della presenza di Dio, della voce di Dio nel nostro cuore. Quando Gesù parlò delle sue pecore, vi ricordate come descrisse? Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Un estraneo non lo seguiranno perché non riconoscono la voce dell'estraneo. Le pecore di Cristo sono quelle che hanno ascoltato la voce di Cristo. Sapete perché io da 33 anni quest'anno, proprio a marzo, compirò 33 anni di fede. Mi piacerebbe fare 33 anni di vita, ma avevo 20 quando il Signore mi salvò. Sapete perché continuo ad essere qua? Perché c'è stato un giorno in cui sono entrato in una chiesa evangelica, che non era la migliore delle chiese evangeliche, ma in quella chiesa si predicava la Scrittura, la Bibbia, e leggendo la Scrittura e ascoltando la Scrittura spiegata, non ho visto un uomo, ma ho sentito la voce del mio buon pastore, Cristo. E da allora non ho più smesso di seguirlo, inciampando, cadendo, con tante debolezze. Ma per perseverare dovete ascoltare, dovete sentire la voce del pastore. Essere cristiani non significa credere nella predestinazione, che vi ho spiegato domenica scorsa, o in certe dottrine. Nemmeno essere cristiani significa credere nella giustificazione per grazia soltanto, mediante la fede soltanto. Essere cristiani significa avere la grazia di Dio nel cuore, quindi aver ascoltato la voce di Dio che ci guida nella verità, certo. Tanta gente che crede nella salvezza per sola grazia non andrà in cielo, credetemi. Tanta gente che predica la salvezza per sola grazia non andrà in cielo. Ma nessuno di quelli che hanno udito la voce del pastore sarà escluso dal cielo. Una chiamata di Dio, una opera interiore dello Spirito Santo, una chiamata diretta da parte di Dio che crea dentro di noi un cuore nuovo. Così viene chiamata la salvezza. Io metterò dentro di voi un cuore nuovo, uno spirito nuovo, un cuore di carne, metterò il mio timore nel loro cuore. Gesù, parlando a Nicodemo, disse: bisogna che nasciate di nuovo, bisogna che nasciate dall'alto. Questa è l'opera dello Spirito Santo che ci rigenera, che ci rinnova, e noi siamo chiamati mediante Cristo. Cristo ci chiama. Pensate all'opera di Cristo voi sulla terra, certo, ma non dobbiamo solo pensare all'opera di Cristo sulla terra. Certo, Cristo è venuto, Cristo è morto, Cristo è risuscitato, però è asceso al cielo. E dove si trova adesso Cristo? Cristo si trova alla destra del Padre. Cristo è seduto sul suo trono. Quando i discepoli videro Gesù salire, ascendere al cielo, dice che egli alzò le mani, lo leggete nel Vangelo di Luca, per benedirli, e così se ne ascese al cielo. E oggi, se noi vogliamo immaginarci Cristo nel cielo, dobbiamo immaginarci al nostro Signore con le sue mani forate, alzate, sedute sul suo trono, mentre sta pregando e continua a intercedere per la chiamata degli eletti. Prega per voi, prega per me, prega per tutti coloro che, come ha fatto nel giorno in cui fu tradito, la notte che venne arrestato, prega per coloro che ancora non hanno creduto, ma che appartengono a Lui. Ed è Lui, il grande Re Gesù, che chiama i Suoi eletti a raccolta, che raccoglie il Suo gregge. È Lui, l'unico pastore, che chiama e convoca le Sue pecore. Quali chiamate hai ascoltato? Ecco quella del Vangelo questa mattina. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Hai udito la Sua voce? Oh, che questa mattina possa accadere un miracolo. Qual è il miracolo? Il miracolo di cui ci è stato detto soltanto un paio di settimane fa, quando c'era il fratello Ivan, di quella donna che era così malata da 12 anni, che sentiva costantemente un flusso di sangue e la vita sua andarsene, ma nell'istante in cui toccò Gesù, il flusso ristagnò e sentì di essere guarita. Che possa il Signore veramente chiamare questa mattina qualcuno dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, qualcuno di quelli che ci stanno ascoltando, e in questo momento possa tu ascoltare la voce del pastore celeste per diventare partecipe della gloria di Cristo. Su questa questione penso che dovrò ritornarci. E siamo stati a questo, egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo affinché otteniate la gloria del nostro Signore Gesù Cristo. Noi siamo stati chiamati con uno scopo, quello di condividere tutte le ricchezze che sono di Cristo. Io ho concluso, ma voglio parlare a chi non è ancora convertito questa mattina. Non ti lascerò scappare. A chi non ha ancora alcuna certezza di essere chiamato da Dio, soprattutto a chi se ne sta inoperoso e aspetta che accada qualcosa. Ma sono qui, quando il Signore mi vuole chiamare, quando il Signore mi vuole fare questo favore, me lo farà. Ci stai riflettendo sul fatto che se rimani nello stato in cui ti trovi in cielo non ci andrai, che la tua condanna, se non sei tra quelli che può dire con un certo grado di certezza e con buone prove che sei stato chiamato da Dio, chiamata da Dio, se non lo puoi dire e muori in questo stato, e non pensare che si muore soltanto a 80 anni, si muore anche a 50, a 40, a 30, a 20, a 15. Se muori in questo stato, non andrai in cielo, perché chiunque non è convertito non andrà in cielo. Qual è la cosa migliore che tu puoi fare, e quindi la cosa che devi fare? È quello di ottenere una vera, profonda, stabile, reale convinzione di peccato. Comincia a pensare al tuo peccato originale, cioè alla tua natura peccaminosa, alle tue inclinazioni alla ribellione, al modo così naturale con cui dici no a tutte le cose buone, all'orgoglio che ti impedisce di chiedere perdono, alle menzogne che hai dovuto dire per coprire altre menzogne. Pensa al male che hai fatto al prossimo, pensa al disonore che hai recato a Dio con i tuoi peccati, pensa a quello che ha prodotto la tua natura e i tuoi peccati attuali, pensa all'egoismo, all'idolatria, all'amore della vanità, della menzogna, dell'impurità, e medita sul tuo peccato. Medita sul tuo peccato, sulle sue conseguenze temporali e sulle sue conseguenze eterne, sulle persone che hai danneggiato, sull'odio che ti sei meritato, e rifletti su quanto tempo hai perseverato, in quante menzogne hai dovuto dire, quanto tempo è passato. Siano essi 2 anni, 10 anni, 20 anni o 50 anni di vita nel peccato, devi riflettere su tutto questo. Se vuoi essere chiamato da Dio, non gettare queste cose dietro alle tue spalle, non cercare di cambiare aria, non cercare di fare in modo che non se ne parli più. Molta gente fa così. Si trova male da una parte e se ne va da un'altra parte. E quando li stanno sventando, come si dice dalle nostre parti, scusate ogni tanto cado nel siciliano, ma è una bella parola questa, quante sventai, no? Dio, ho capito chi sei, cambiano aria. Puoi correre di luogo in luogo, cambiare chiesa e città, ma Dio ti raggiungerà col suo giudizio se non ti ravvedi. Cosa puoi fare se vuoi essere chiamato? Devi fare dei fermi proponimenti su come ti comporterai in futuro. Prega molto, leggi molto, se necessario digiuna, prenditi del tempo, non fare altro se non dedicarti alla cura della tua anima. Prendi Cristo e la sua legge come tua regola e ogni volta che non riesci a osservarla, confessa, piangi, chiedi perdono. Ora qualcuno sta dicendo, ma il pastore Ulfo sta parlando della grazia preveniente, probabilmente sta pensando al merito. No, queste cose non ti faranno meritare la salvezza. Puoi digiunare fino a quando diventi uno scheletro, puoi meditare fino a quando non riesci più a pensare a nient'altro, puoi anche fare tutte le preghiere di questo mondo e leggere 100 volte la Bibbia. È necessaria la grazia di Dio perché tu sia chiamato, ma Dio ti chiama a fare quello che puoi fare affinché Egli faccia ciò che tu hai bisogno di ottenere. Quando la bellezza di Cristo e la gloria del suo perdono e la gioia della sua salvezza risplenderanno nel tuo cuore, oh, quanto sarà dolce. Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. E fai cessare ogni rumore allo scopo di poter sentire la voce del dolce suono sommesso, la voce di Dio. Ricordate la storia di Elia, che incontra Dio e sentì un rumore di un terremoto che spezzava le rocce e di un vento impetuoso. Ma Dio non era nel terremoto, Dio non era nel vento, Dio era in un dolce suono sommesso. Che possa il Signore concederti di ascoltare la voce del buon pastore questa mattina. Che Egli ti chiami e che possiamo rallegrarci nel vedere persone nuove che confessano la fede e gioiscono in Cristo. Chiniamo il capo, voglio pregare per voi.